If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Yeah, I got more records in the KGB. So, no funny business. You already are.
Ciao, benvenuti e benvenute a Senza Frontiere, in diretta su Wombat Radio. Benvenuti alla seconda puntata di Senza Frontiere. In questa puntata tratteremo gli sconvolgimenti e quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, in Catalogna. Vediamo a che punto è arrivato il movimento indipendentista e che cosa aspetterà milioni e milioni di persone. Già vi possiamo dire che nei giorni scorsi ci sono state manifestazioni di 500-600 mila persone nelle piazze di Barcellona. E questo subito immediatamente che i fatti, che sono stati praticamente l'opzione esercitata dal governo spagnolo dell'articolo 155, quindi di estromettere il governo, di procedere a nuove elezioni e di conseguenza di operare un piccolo golpe, se vogliamo. Vediamo quindi che cosa succede. E per capire questo ci siamo rivolti ad un dottore di ricerca, ad uno storico in storia della rivoluzione spagnola, che abbiamo avuto modo di intervistare qualche giorno fa in un presidio di solidarietà proprio sotto il consolato spagnolo di Firenze. E qui vi proponiamo l'intervista. Buon ascolto.
Ciao, benvenuti alla seconda puntata di Senza Frontiere. E sono qui al presidio in solidarietà del popolo catalano, visti i recenti fatti ed eventi degli ultimi tempi, le manifestazioni, le repressioni, sul procinto di dichiarare praticamente l'indipendenza da parte di Puigdemont. Questo presidio a Firenze, sotto il consolato spagnolo, sono in compagnia di Arturo Rodriguez, un compagno e studioso di storia, la storia della rivoluzione spagnola, che ci illustrerà un po', ci descriverà un po' la situazione spagnola. Intanto ciao Arturo e grazie per essere qui con noi.
Ciao Marco, grazie, ti ringrazio io.
Oh, la prima domanda che ti volevo fare è un po' per gettare un po' di, come dire, un po' di luce, perché non tutti hanno capito quello che sta succedendo.
in Catalogna. Che ci fosse un movimento autonomista forte che andasse avanti da diversi anni, che ci fosse una richiesta di maggiore autonomia, era abbastanza chiaro. Insomma, anche i media mainstream ne avevano parlato ampiamente di questo. Ma com'è che si è arrivati a questo referendum qui, a milioni di persone in piazza, essere quasi in procinto di una guerra civile? Come puoi riassumerci brevemente o fare una breve cronistoria, com'è che siamo arrivati a questo punto?
La questione nazionale in Catalogna è un problema nazionale molto antico, ci sono stati delle guerre fra la Spagna e il popolo catalano, la guerra della successione, prima la ribellione dei segadores, eccetera. Ma il problema nazionale moderno si rimonta alla fine dell'Ottocento, quando insomma il nazionalismo catalano aveva un carattere, diciamo, piuttosto borghese, ma anche una spinta più a sinistra, ma comunque non di un carattere rivoluzionario. Comunque la questione nazionale ha giocato un ruolo durante gli anni 30, durante la Seconda Repubblica, anche durante la guerra civile. Recentemente è stato l'anniversario del fucilamento di Lluís Companys, che era il presidente della Generalitat Catalana durante la Seconda Repubblica, è stato ucciso dai franchisti. E poi durante il franchismo ovviamente c'è stata una dura repressione contro la lingua e la cultura catalana. Poi durante gli anni della democrazia c'era un movimento indipendentista, c'era anche un movimento autonomista, ma che non chiedeva l'indipendenza, ma questo è cominciato a cambiare con l'inizio della crisi, che ha anche coinciso con una provocazione molto seria dallo Stato centrale, che ha sospeso lo statuto d'autonomia, una nuova serie di leggi che davano più autonomia alla regione catalana. L'inizio della crisi anche ha generato insoddisfazione nella società, la gente buscava un'alternativa, molti l'hanno trovata nell'indipendenza, e si sono legati queste provocazioni dello Stato spagnolo con la crisi. I partiti nazionalisti si sono radicalizzati, partiti che prima non chiedevano l'indipendenza, come Convergencia, che ora si chiama il PDeCAT, un partito borghese. Dopo l'anno 2010-2012, in questi anni, si sono spostati verso l'indipendenza. Ci sono state una serie di grandi mobilitazioni, una potente spinta dal basso, una spinta popolare, una partecipazione della piccola borghesia, ma anche di un settore importante della classe lavoratrice, che hanno spinto il governo catalano verso l'indipendenza, soprattutto dopo le elezioni di 2015, quando ha vinto una coalizione del centrodestra nazionalista, il PDeCAT, con il centrosinistra indipendentista.
Ecco, su questo qui, qual è la composizione del Parlamento catalano? Quali sono i partiti maggiormente rappresentati e come si è orientata la classe lavoratrice e i lavoratori rispetto a questo? Cioè, chi ha privilegiato la classe lavoratrice?
In questo momento il governo catalano è guidato e controllato da una coalizione fra il centrodestra, come dicevo, il PDeCAT, con il centrosinistra, Esquerra Repubblicana di Catalunya, sostenuti da fuori dalla CUP, che è un partito che non è di centrosinistra, infatti è un partito anticapitalista, di sinistra radicale, diciamo. C'è anche un pezzo della sinistra che non è indipendentista, quello rappresentato da Podemos, Ada Colau, Catalunya en Comú, queste formazioni nuove sorte dopo il movimento degli indignados, che
sono rappresentate nel Parlamento catalano.
Loro non sostengono l'indipendenza, ma sono a favore del diritto all'autodeterminazione. Ci sono anche i socialisti e poi c'è anche la destra spagnolista, ma comunque oltre la metà dei partiti in Parlamento sono a favore dell'indipendenza, e se aggiungiamo Podemos, che è a favore dell'autodeterminazione, è una grande maggioranza che è a favore dell'autodeterminazione e di una soluzione democratica alla questione nazionale catalana.
Senti, parlando della sinistra extraparlamentare e anche dell'organizzazione di base, dell'auto-organizzazione popolare, di come insomma associazioni, società civile si è auto-organizzata, no, in questo periodo qui, mi vuoi dire qualche cosa?
Sì, in Catalogna c'è una lunga tradizione di associazioni di quartiere, dal basso, eccetera, e questi movimenti, molti di loro, c'era un pezzo di loro che erano indipendentisti, c'era anche un settore che non era a favore dell'indipendenza, come ad esempio gli anarchici, i sindacalisti, ma adesso c'è stato uno spostamento verso sia l'indipendenza sia il diritto all'autodeterminazione, cioè defendere il referendum del primo ottobre. Infatti il grande sciopero generale del 3 ottobre è stato convocato dalla CGT, che è un sindacato anarco-sindicalista. Questo mostra che c'è stato uno spostamento nella sinistra catalana verso la lotta per l'autodeterminazione in queste settimane.
Cioè, mi stai dicendo che in questo momento qui sta prendendo piede, insomma, maggiormente, c'è una maggiore spinta popolare della classe lavoratrice all'interno di questo movimento indipendentista che è nato guidato un po' dalla borghesia locale, però in questo momento qui viene sospinta una parte più radicale proprio dai lavoratori e dagli strati popolari della popolazione.
Sì, è così. La spinta popolare c'è sempre stata, soprattutto dopo l'anno 2012-13, quando sono cominciate queste grandi manifestazioni, ma nelle ultime settimane, sotto i colpi della reazione, della repressione dallo Stato centrale, in questo clima in cui viviamo, altri settori della classe operaia si sono coinvolti e la mobilitazione popolare ha assunto un ruolo molto più importante da quello che aveva prima, in cui aveva un ruolo un po' più meno visibile. In questo momento quello che vediamo è che quello che dobbiamo capire è che in Spagna il diritto all'autodeterminazione è un compito rivoluzionario, cioè è un compito che porta inevitabilmente verso uno scontro con lo Stato centrale, anche con i grandi capitalisti, con i grandi imperialisti, l'Unione Europea che sostengono il governo spagnolo, e la dinamica di lotta, di scontro con lo Stato sta facendo che i settori più borghesi facciano un passo indietro o entrino in una fase di confusione, di perplessità.
Cioè, sì, perché mi pare di capire che il grande capitalismo catalano è a fianco di quello spagnolo, fortemente internazionalizzato, quindi nelle stanze del potere europeo, tanto per capirsi. Però una piccola e media borghesia catalana invece sostiene questa forma di exit, insomma, dalla Spagna, per capirsi, o sbaglio?
Sì, è vero, c'è un ceto della piccola borghesia che è a favore dell'indipendenza. Comunque in questi giorni quello che abbiamo visto è che la grande borghesia è contro, non vuole questo scontro. E il PDeCAT, che è un partito borghese, sente che i suoi padroni di classe, no, che sono i grandi capitalisti catalani, gli stanno dando la schiena. E questo anche spiega le loro esitazioni, la loro perplessità, questi passi in avanti e indietro di Puigdemont, il fatto che che è il rappresentante di una classe che è contro di questa mossa dell'indipendenza.
Cioè, lui, se non sbaglio, si è preso circa 2 mesi di tempo, no? Per trattare. Come dire, siamo arrivati al punto massimo, al culmine di quello che potevo fare, e a questo punto vado a trattare con il governo centrale, no?
Sì, ma questo è utopico e lui lo capisce, tutti lo capiscono, che il governo centrale non vuole negoziare. Il governo centrale è un governo, cioè in Spagna lo Stato spagnolo non è solo il governo di destra, ma tutto lo establishment è contro il diritto all'autodeterminazione e lui non ha niente da cui trattare, da cui negoziare. Quindi lui, queste perplessità del governo catalano stanno dando più protagonismo agli elementi più convinti, più coraggiosi del movimento, che è la sinistra. Sono i settori più popolari, più operai, come la CUP, come i sindacati di base, sono loro a portare in avanti la lotta. I comitati di difesa, che sono ovviamente guidati dalla sinistra, non solo dalla CUP, ma anche dagli anarchici, da settori, non lo so,
comunisti libertari,
sì, anche le varie frazioni del movimento,
anche settori di Podemos, gente di base che sostiene questo movimento. Quindi la sinistra sta assumendo sempre più protagonismo in questo processo ed è normale, forma parte della dinamica della lotta.
Senti, è la sindaca che viene, insomma, un po' di un'espressione antagonista, è venuta, insomma, fino a qualche anno fa occupava le case, lei, se non sbaglio, no? E come si è posta rispetto a questa fase, al referendum e a questa situazione?
Lei, la sindaca di Barcellona, Ada Colau, è vero che lei viene dai movimenti per la casa, dal movimento di massa, no? Dalle lotte popolari. Ma lei in questo momento ha un atteggiamento un po' confuso. Lei è a favore del diritto all'autodeterminazione, ma dice che si deve fare in maniera legale, in maniera accordata con lo Stato centrale, che secondo me è una posizione utopica, perché infatti non è solo una questione del governo, ma anche una questione della Costituzione, dai giudici, da tutto il sistema statale spagnolo, che è erede del franchismo. Quindi è una posizione che secondo me è utopica, e lei adesso sta, ovviamente lei è contro la repressione, ma comunque è anche contro l'indipendenza, e dice che il risultato del referendum del 1 ottobre non è valido.
Ah, ho capito, ad esempio questa cosa qui non lo sapevo, quindi lei ha delegittimato in parte un percorso popolare.
Sì, lei vedeva il 1 ottobre come una giornata di protesta, ma non come un referendum serio, vincolante. Cioè, dunque lei adesso è contro l'indipendenza, sebbene ovviamente lei è anche contro la repressione e ha criticato, ha attaccato il governo centrale per la repressione.
Andiamo per ipotesi, siamo a mercoledì, a martedì, pensiamo a giovedì, se non sbaglio, prossimo, al massimo venerdì, momento in cui Rajoy, insomma, potrebbe decidere di estromettere il governo catalano e, come dire, di mandarci dei suoi emissari, come se fosse una specie di prefetto, no? Un grande prefetto che va a controllare il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli altri punti strategici e nevralgici della società catalana. Come vedi questa ipotesi qui, e secondo te quali sono gli sviluppi a breve tempo?
Sì, è molto probabile che giovedì sia attivato l'articolo 155 della Costituzione, che, come dicevo, è una Costituzione che nasce dal franchismo, non nasce da un processo costituente, ma nasce da un patto fra la sinistra riformista e l'apparato di Stato e le élite della dittatura. Questo articolo prevede la sospensione dell'autonomia catalana. Dobbiamo vedere come si concretizza questo, ma sembra molto, molto difficile sospendere l'autonomia catalana senza uno scontro frontale,
quindi un ricorso a repressione, un ricorso alla forza. E che vuol dire? Manderò i miei agenti di polizia a far arrestare il governo, ci metterò, no, sostituirò con un altro governo. Mi sembra un po' un golpe, no? Da questo punto di vista, sì. Qui quindi posso anche immaginare, però di lì ci dovrebbe essere, immagino, insomma, una risposta da parte dei settori, quantomeno lì dovrebbe avere, anche secondo me, anche una spaccatura tra una parte della borghesia che un po' fino adesso c'è stata, ha portato fino a un certo punto, no, le masse, d'ora in avanti, però vediamo quello che succederà.
Certo, guarda, io sono convinto che quando attivino questo articolo 155 e comincino a reprimere, che lo faranno sicuro, provaranno ad arrestare il governo.
Con i baschi non si sono fatti tanti problemi dopo 20-30 anni di lotta armata.
Sarà così,
immagino.
Ma quello in Catalogna, quello che ci sarà un'insurrezione popolare, sono sicuro, ci sarà un grande movimento, ci saranno degli scioperi, ci saranno delle barricate. Infatti non è una ipotesi, perché l'abbiamo già visto il 1 ottobre, ma in questa occasione la repressione avrà un carattere più serio e più sistematico, ecco. Quindi ci sarà un'insurrezione popolare. E lì i protagonisti sarà la sinistra e i settori e l'avanguardia della classe operaia. I settori più borghesi, i settori di Puigdemont, non sapranno cosa fare, perché loro non sono dei rivoluzionari, non sanno come guidare e non vogliono guidare una lotta nelle strade. Loro stanno provando di pacificare il movimento perché ne hanno paura anche. Probabilmente abbiano più paura dal movimento nelle strade che dalle provocazioni e la repressione dello Stato centrale. Dunque quando il governo reprima ci sarà un grande movimento in cui i protagonisti sarà la sinistra e soprattutto i comitati di difesa che hanno adesso grandi compiti e grandi responsabilità.
Senti, volevo chiedere una cosa, provando a mettere un po' il focus sull'aspetto dei lavoratori e delle lavoratrici. E ho letto un articolo qualche tempo fa delle lavoratrici degli aeroporti, insomma le donne delle pulizie, che hanno fatto una bellissima lotta, tutta al femminile, e che loro stanno dentro praticamente questo processo, perché dicono ci sono stati tolti tantissimi diritti negli ultimi anni, abbiamo delle paghe, ne abbiamo delle paghe da fame, e questo momento qui per noi può essere un vettore, no, per rivendicare qualche cosa di più, per aspettarsi qualche cosa di più da un nuovo tipo di governo, come dire, andare poi a trattare con i padroni con un peso contrattuale diverso, da dire riconoscetemi di più, o comunque vedersi riconosciute quelle che sono le lotte sindacali, in questo caso qui ovviamente soldi, che vuol dire prendere di più, avere dei turni migliori, lavorare di meno, e tutta una serie di diritti sono stati mangiati erosi dalla crisi in poi. Ecco, come vedi i settori più avanzati, non solo organizzati attraverso i sindacati di base e via dicendo, ma anche insomma queste forme un po' di, come dire, auto-organizzate di lavoratori che sono state dentro questo processo rivoluzionario?
Sì, ci sono state delle diverse lotte, come dici, nell'aeroporto di Barcellona, i portuali anche in tutta la Spagna, ma anche in Catalogna, certo, i lavoratori dei diversi musei di Barcellona. Questo processo di lotte che abbiamo visto quest'anno, questi scioperi, non erano all'inizio legati alla questione nazionale, infatti.
Sono legati di via? Quindi...
No, a questo punto... Sì, dopo i primi giorni della repressione, quello che abbiamo visto è che la classe lavoratrice organizzata, che ha messo in campo tutte queste lotte nella prima parte di quest'anno, si sta coinvolgendo nel movimento contro la repressione attraverso l'azione diretta contro i poliziotti, contro gli arresti, eccetera. Ad esempio abbiamo visto che i portuali di Barcellona e di Tarragona hanno fatto un boicottaggio contro le navi della polizia che c'erano in quei porti. Abbiamo visto anche che i vigili del fuoco hanno organizzato un servizio d'ordine il giorno del referendum. Ieri hanno fatto anche una protesta loro dopo gli arresti di questi due dirigenti nazionalisti, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez. Anche abbiamo visto i professori che hanno occupato le scuole per proteggere i seggi elettorali, che anche in Spagna come in Italia le elezioni si fanno nelle scuole. Abbiamo visto diversi settori, ecco, della classe lavoratrice, anche i guidatori degli autobus a Barcellona hanno fatto delle barricate per fermare la polizia, i contadini anche si sono mobilitati il giorno del referendum e poi dopo. Dunque quello che vediamo è che i settori della classe operaia che hanno attraversato un percorso di radicalizzazione, di lotte quest'anno, si stanno coinvolgendo in questa lotta, e questo forma parte, come dicevo, di questa dinamica di spostamento verso la sinistra di tutto il movimento. E anche questo vuol dire che gli slogan del movimento per l'indipendenza stanno assumendo anche un carattere più sociale, per una repubblica, non solo per una repubblica indipendente e basta, ma anche per una repubblica diversa, no? Con più giustizia, uguaglianza sociale,
ecco. Progressista, insomma, con un'ottica di una repubblica, sì, socialista, o qualche cosa gli può assomigliare, sì, o comunque fortemente connotata in quel senso lì. Senti, si è anche parlato un po' dei mossos, come se fossero gli sbirri buoni. Allora, io non ho mai creduto in tutta la mia vita a questa barzelletta. Mi vuoi raccontare un po' chi sono i mossos? Cioè, fino a ieri l'altro immagino che anche loro reprimessero allegramente, facessero uso del manganello. Proviamo a fare un po' di chiarezza su queste figure.
Sì, i mossos sono una vecchia istituzione di polizia che infatti mi pare che è medievale persino, ma che è stata ricostruita negli anni 90, mi pare, come la polizia regionale della Catalogna. E negli anni successivi hanno acquisito ogni volta più autorità e più responsabilità. E in questo momento, infatti, è la forza poliziale più importante della Catalogna. E loro non sono gli sbirri buoni, come hai detto tu, è una forza anche che ha torturato, ha sì, ha attaccato i movimenti sociali nel passato.
Immagino gli immigrati, i profughi, ma non solo, ma anche i lavoratori sono stati emozionati.
Sì. Infatti sono stati loro a scacciare il movimento degli Indignados di Plaza Catalunya il 2011. Dal governo di Convergencia, che sono quelli del PDeCAT. Ecco. Okay. Dunque dobbiamo fare un po' di attenzione a queste cose. Detto questo, è anche una grande istituzione con molti membri, no? E c'è un settore che è legato ai loro paesini, ai loro quartieri, e che, sebbene facendo parte di un corpo poliziale che ha avuto queste caratteristiche, queste limitazioni, si sta politizzando, e quello secondo me è una tendenza
quantomeno accetterebbe un controllo politico. Nel momento in cui il Parlamento catalano avesse, come dire, una svolta, no? A sinistra, o se dietro assemblee popolari, se quello strumento lì fosse ritenuto uno strumento di rappresentanza, accetterebbero insomma gli ordini, perché poi dopo si parla di questo qui.
Secondo me i mossos si stanno spaccando e si spaccheranno ancora di più. C'è un settore più onesto che non vuol reprimere la gente, non vuol reprimere il popolo catalano. E quello è un elemento positivo, secondo me, e anche un elemento rivoluzionario. Dobbiamo ricordare che quando c'è stato il colpo di stato di Franco, anche la polizia di Barcellona si è spaccata. E infatti proprio i guardie civili, che è la polizia più reazionaria in Spagna, si sono anche loro spaccati, no? Perché in condizioni di polarizzazione, di radicalizzazione, quello affetta anche i settori più conservatori dell'apparato dello Stato.
Una parte della Guardia Civile poi dopo sostenne il tentativo di golpe successivo, no? Se non sbaglio.
Quello negli anni 80, vuoi dire? Sì. Sì, comunque quando c'è una rivoluzione lo Stato normalmente si spacca, e quello lo stiamo vedendo in Catalogna. Magari avete visto che il giorno del referendum c'erano dei gruppi di mossos che andavano a litigarsi con la Guardia Civile.
Sì, quello ci hanno un po' mostrato le televisioni mainstream.
Sì, quello è una tendenza minoritaria a questo punto, ma mostra che c'è una politizzazione dell'apparato dello Stato e che ci sarà un settore più onesto, più legato al popolo, più legato ai loro quartieri, ai loro paesini, che si schiererà con il popolo e che non li riprimerà, perché quello che proverà a fare lo Stato adesso, lo Stato centrale, è prendere il controllo dei mossos, che ovviamente è un istituto che è legato alla Generalitat, al governo catalano. Quando si attivi l'articolo 155 proveranno a controllare i mossos, e a quel punto lì si spaccheranno, perché il governo centrale dirà: voi dovete andare a reprimere la gente, e ci sarà un settore che non vorrà. Quello è positivo, e quello, infatti, la sinistra secondo me deve far leva su questo settore più onesto e dire: voi avete fatto delle cazzate nel passato, ma a questo punto vi dovete legare con il popolo, la gente che vi paga i salari, no? La gente che dei vostri quartieri che voi...
Ecco, è detto la parola giusta, salari. In questo momento qui, per dire, le pensioni vengono pagate dallo Stato centrale spagnolo, e gli stipendi pubblici, dei dipendenti pubblici, vengono pagati dallo Stato spagnolo. Cioè, quindi attivare l'articolo 155 vuol dire mettere le mani sul Ministero dell'Interno catalano, sul Ministero delle Finanze, in sostanza controllare, no? Questi due ministeri centrali. Altrimenti invece il governo catalano ha il potere di erogare le pensioni, il potere di erogare gli stipendi? Cioè, fino adesso lo ha fatto, sì. O arrivavano i soldi arrivavano da Madrid? Se faccio una domanda da profano, non lo so.
A settembre il governo centrale ha intervenuto le finanze catalane e ha preso l'incarico di pagare lui, il governo centrale, pagare le pensioni, i salari, eccetera. Non so fino a che punto l'hanno fatto, fino a che punto hanno intervenuto. Quello che è sicuro è che ne hanno entrato, no, nelle finanze catalane, e hanno provato di fermare i pagamenti, le spese per il referendum. Fino adesso, secondo me, è stato un processo un po' limitato, no? Che si concentrava proprio su le spese più per il referendum. Dopo il giovedì o il venerdì, quando si è attivato l'articolo 155, prenderanno il controllo di tutte le finanze, la Generalitat Catalana, il governo regionale ha molto peso, ha molte responsabilità e quindi è una
mossa. A quel punto è una mossa importante e sarà totalmente esautorato il governo.
Sì, sì, sì. Esatto. Magari aggiungo che questi i politici borghesi della Generalitat, Puigdemont soprattutto, legano tutto il loro futuro, tutta la lotta per l'indipendenza a queste istituzioni della Generalitat Catalana. Quando il governo intervenga, quello lo possono fare facilmente, no? Perché non devono soltanto prendere i conti delle banche e fatto. Cosa faranno loro? Cioè, per quello dico che è un compito rivoluzionario, perché non si può fare attraverso gli istituti della democrazia borghese, si deve fare attraverso la lotta di massa sulle strade. Secondo me, quando lo Stato intervenga, la Generalitat sarà minata assolutamente. E dunque il protagonismo passerà alle piazze e alle strade.
Senti, ti faccio un'ultima domanda. Il resto della Spagna, i settori popolari, gli altri sindacati spagnoli e un po' la sinistra in generale spagnola, che cosa pensa in questo momento? Un po' mi hai accennato prima di Podemos, un po' questa, come dire, si può dire un po' paracula? Si può dire che sono un po' paraculi in questo momento qui? O comunque stanno un po' a vedere quello che succederà, perché sì, siamo per l'autodeterminazione, però se non si prende posizione, invece, va bene, magari accettiamo un po' anche questo tipo di, come dire, di passaggio, accettiamo, nel senso prendiamo atto che si comportino in questo modo. D'ora in avanti, invece, una volta che sarà, no? Esercitata l'opzione di questo articolo qui, che cosa succederà da parte? Come si muoveranno? Saranno al fianco della destra di Rajoy oppure si schiereranno a questo punto e saranno aperte tutte le contraddizioni con i rivoluzionari catalani? Una bella sfida per la sinistra.
Sì, quella è una buona domanda. Fino ad oggi nel resto della Spagna c'è un ambiente, e dico sottolineo che è l'ambiente generale di reazione, di egemonia della destra, ma è l'ambiente sotto la superficie. Secondo me questo ambiente non riflette la correlazione di forze reale nella società. C'è un ambiente perché ci sono le bandiere spagnole in molti quartieri, ci sono state delle manifestazioni nazionalisti spagnole.
Fascisti sono tornati in piazza.
Di un carattere molto reazionario, perché certo, il nazionalismo spagnolo non è in grado mai, non è stato mai in grado di mobilitare la gente senza, senza sostenersi sui fascisti. Sempre queste manifestazioni, sempre hanno le bandiere franchiste, sempre si cantano le canzoni franchiste. Dunque,
una destra liberale non c'è mai stata in Spagna, tutto sommato.
Provano a fare finta di essere liberali, ma è gente che viene del franchismo e il nazionalismo spagnolo è assolutamente legato al fascismo, non solo al fascismo, ma è un nazionalismo arretrato, brutto, che si sostiene sull'autoritarismo sempre, ancora oggi, no? Non possono parlare di democrazia, allora devono parlare della legge. Quindi sempre hanno questo carattere reazionario. C'erano state delle manifestazioni, ma fino adesso c'erano qualche migliaia di persone in piazza. Quello non riflette la vera correlazione di forze in Spagna. La Spagna ha visto in questi anni, non solo in Catalogna e nei Paesi Baschi, ma in tutta la Spagna, delle grandi mobilitazioni dei lavoratori, dei giovani, della sinistra, nuovi partiti di sinistra come Podemos, e c'è molta rabbia nella società. In questo momento questa rabbia non si sta esprimendo e sono i settori reazionari a esprimersi. Ma secondo me, se il governo provoca troppo, se pensano che loro, perché loro sono molto arroganti, il governo di Rajoy, se fanno veramente atti schifosi di repressione, la gente normale, la gente progressista in Spagna, che è la maggioranza, secondo me si cominceranno a muovere. E qui questo non è un processo automatico, la sinistra spagnola ha una grande responsabilità, come hai detto tu. Soprattutto Podemos, Unidos Podemos, legati a Izquierda Unida. Loro cosa hanno fatto? Loro hanno avuto una posizione un po' ambigua. Anche loro sono contro la repressione, teoricamente per il diritto all'autodeterminazione, ma
fino a un certo punto.
Ma anche loro dicono che non si può fare disobbediendo, ma si deve fare legalmente, tramite la Costituzione, eccetera. Dobbiamo riformare la Costituzione. Una posizione riformista e secondo me codarda. Comunque loro si sono opposti alla repressione, loro adesso hanno il compito di cambiare il loro atteggiamento. Loro adesso stanno parlando di che la Generalità deve negoziare con lo Stato centrale, e anche quella è una posizione utopica. Negoziare su cosa? Quelli che entrano nei seggi con le manganelle non possono negoziare con quelli.
Ormai è estremamente polarizzata la situazione, non si può più avere una posizione di mediazione.
Il loro obiettivo, il loro scopo a questo punto non deve essere di chiedere negoziazioni, deve essere di rovesciare il governo di Rajoy. E quello è il compito della sinistra spagnola. E lo possono fare.
Sciopero generale.
Sciopero, mobilitazioni e anche delle mosse in Parlamento, perché infatti il governo di Rajoy è un governo in minoranza molto debole, che dipende non solo dal sostegno dei liberali di Ciudadanos, ma anche del PNV basco e dei socialisti. Dunque Podemos deve passare all'offensiva e rovesciare questo governo. E questo è il loro compito. In solidarietà con i catalani, ma anche con tutti gli spagnoli che soffrono sotto questo governo di merda di destra.
Va bene, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Ci sono circa 100-150 persone qui al presidio. Ti lascio ancora la parola, se vuoi salutare qualcuno, se vuoi dire qualche cosa in catalano, perché siamo anche in podcast, quindi magari avremo anche l'opportunità di farci ascoltare dai compagni catalani. Quindi ti lascio la parola per i saluti.
Grazie Marco, ti ringrazio a te soprattutto. Dico visca la terra lliure, visca la Repubblica Socialista Catalana, visca la classe trabajadora e visca també la Revolución Mundial.
Ah, che bello, bellissime parole, grazie Arturo. Continuate a seguirci su Radio Bombat e su Senza Frontiere. Ciao.
Eccoci, siamo tornati in studio. Avete appena finito di sentire questa intervista, non abbiamo altri aggiornamenti da darvi se non che ci sono state queste manifestazioni di piazza molto partecipate, si parla addirittura di 1 milione di persone a Barcellona, e seguiremo gli sviluppi e vi terremo aggiornati. Vi ricordiamo i nostri contatti, il nostro sito prima di tutto wombat.noblogs.org. Poi abbiamo Twitter, twitter.com/radiovombatfi. Poi abbiamo il contatto per la posta, che è importante, scriveteci con dei consigli, magari ci volete anche insultare, non lo so, però noi accettiamo ben volentieri le critiche. Quindi è postavombat@insiberia.net e poi Facebook, facebook.com/radiovombatfirenze. Un caro saluto e vi lasciamo con un pezzo catalano.
Mantenmi una esperienza, vai per Catalunya.